a brand new rock, a bad, bad rock. This here revolution rock. Be careful how you move, Mac. You dig me in the back, and I'm so peeled up that I rap now. I have got the sharpest knife, so I got the biggest life. I got no time to do battle. Hey, everybody, smash up your seats and rock to this brand new. Good eye on the beat, living on the 6th Street. I ain't got no time for that. Hey, everybody smash up your seat and rock to this brand new beat. This is music, smash up the nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, tell your pa, everything gonna be alright. Wearing you down. Pressure increase. Everybody, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is music, smash up nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, forget your father.
Il 14 dicembre del 1979, 40 anni fa, veniva pubblicato London Calling, capolavoro dei Clash, capolavoro che ha cambiato il punk. Ne parliamo questa mattina con uno che quella band l'ha amata così tanto da scriverci un libro e da trarne poi anche uno spettacolo teatrale. Buongiorno ad Andrea Merendelli, ciao.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti.
Intanto ben arrivato, insomma, sì. Stamattina è stato abbastanza difficoltoso.
Una mattinata con delle carambolesche passaggi delle strade aretine, sì.
Intanto noi questa mattina abbiamo voluto iniziare la nostra intervista riascoltandoci Revolution Rock dei Clash. Due cose su questo brano, visto che hai scelto di cominciare così.
Beh, è un brano che mescola tanti stili, ma in particolar modo il reggae, ma non è un brano dei Clash. I Clash ascoltano questo brano mentre registrano London Calling. È un brano di Danny Ray che poi i Clash coverizzano, diciamo, in tempo reale e fanno, diciamo, una sorta di simbolico mix che è un po' tutto il loro stile, riprendere la musica arrivata fino a quel momento e dargli un futuro, prospettive future, lanciarla verso l'infinito, perché in realtà questo mix di reggae, punk e suoni che si ascoltano a Londra in quegli anni trova il loro in questo pezzo, soprattutto la sintesi perfetta.
Il libro di cui parliamo questa mattina è Clash to Me, racconto punk di provincia, edito da Bookabook, ed è ovviamente dedicato a questa band che ha travolto quella che è, diciamo, la gioventù di un gruppo di ragazzi di Anghiari. Ma tornando prima di tutto a quell'album di cui qui abbiamo il disco, il vinile, London Calling, qualcuno lo considera il capolavoro dei Clash. È davvero il disco perfetto?
Non lo so se è il disco perfetto, di sicuro è un disco di rottura, una rottura su più fronti. La rottura principale è che i Clash per questo disco mollano il loro produttore storico Bernie Rhodes, che li ha fatti diventare un po', diciamo, come immagine forse uno dei gruppi più cool della scena britannica. Lo mollano per questo disco, prendono il pazzo produttore degli Who, Guy Stevens, e riescono a cambiare un po' che lancia sedie negli studi durante la registrazione. Diventa un po' questo disco, come dire, anche dal punto di vista produttivo, una novità assoluta. I nastri si perdono negli autobus, succedono mille cose intorno a questa registrazione, e secondo me per taluni è la fine del punk rock questo disco, per altri è l'inizio di una nuova era. In tempo reale venne additato come tradimento da tanti esimi giornalisti della scena italiana, anche europea, lo considerarono spazzatura, e in realtà contiene tante di quelle suggestioni che davvero leggono quei tempi, a cominciare dal brano che poi darà il titolo al disco, London Calling, leggono i tempi come nessuno aveva fatto fino a quel momento.
Sarebbe stata diversa la storia dei Clash senza London Calling?
Sarebbe stata diversa la storia della musica senza London Calling, perché quel disco ha spostato, come dire, tutti gli equilibri della storia di intere generazioni, e ha dato suggestioni, ha fatto capire come si può dare continuità alla rabbia delle urgenze anche facendo muovere i piedi, facendo danzare la gente.
Nel libro scrivi: se fra 5.000 anni un'astronave ritrovasse una copia di questo vinile e avesse qualcosa per farlo girare, capirebbe tutto del XX secolo.
C'è tutto il XX secolo, ci sono gli incidenti nucleari, ci sono le paure, ci sono le intolleranze di una società che, multiculturale come quella britannica, che stava scoprendo attraverso il regime oppressivo di Margaret Thatcher. E in questi giorni, oggi ci sono le elezioni, non è un caso, siamo qui a parlare mentre l'Inghilterra decide se uscirà o no dall'Unione Europea. Insomma, stanno accadendo delle cose. Senza farli passare per profeti, perché i profeti poi sappiamo che fine fanno, direi che hanno comunque intercettato e trasformato veramente in qualcosa di sublime, un mix di gioia, attenzione, rabbia, ripeto, facendo muovere i piedi. È un disco che ha cambiato la percezione, credo, della musica e anche delle dance hall di quegli anni. Insomma, si è cominciato a ballare cose che prima non si ballavano.
Il libro è una storia, un racconto scritto però come fosse suonato, cantato, raccontato con una certa rabbia ma anche tanta ironia. Il libro infatti è suddiviso in 77 canti al posto dei capitoli e, come vi dicevo, nasce da questo amore profondo, viscerale nei confronti della musica dei Clash, band che diventa un po' lo specchio della ribellione di questa generazione di quel tempo, e soprattutto di questo gruppo di ragazzi che vivono in un paese della provincia toscana, ad Anghiari, che però fa tutta la musica, la band, il punk, fa un po' da contraltare a quella che è la storia, la vita quotidiana, e quindi la vita e la morte, perché nel racconto poi c'è la morte di Roberto Procelli, uno dei morti durante la strage di Bologna, e c'è la morte di Joe Strummer, che muore il 22 di dicembre del 2002. Morte di Joe Strummer, che tu scrivi nel libro è un po' il bivio, lo spartiacque, la fine dell'illusione. Da lì nasce il racconto. Com'è cambiata la tua vita?
Beh, la mia vita è cambiata con una telefonata del Gamma al secolo Massimo Dalla Ragione, amico carissimo come tutti gli altri componenti, Carlo, Ezio e Gabriele della band che hanno accompagnato poi il nostro spettacolo per tutti questi anni, sono gli Stra. Quella telefonata di Massimo Dalla Ragione in un luogo anonimo che comunque era vicino ai luoghi, a Sansepolcro, perché fra Anghiari e Sansepolcro si svolgono queste storie, e l'Umbria anche, che raccontano le storie di questi giovani sbandati. Mi annuncia la morte di Joe Strummer, e a quel punto è un po' come l'effetto calchi di Pompei, no? Tutto si blocca e tutto viene fissato in quella telefonata, e, come dire, la gioventù finisce lì e ora cominciamo a raccontarla. È un po' un attimo, diciamo, un po' uno spartiacque, e questa telefonata, se non sbaglio, 17 anni fa circa, è accaduta in questi giorni. Da lì ho cercato di cominciare a raccontare. Roberto Procelli è il primo corpo estratto dalle macerie della strage di Bologna, oggi è l'anniversario di un'altra strage, che è quella di Piazza Fontana, e si incrociano tutte le storie, i destini dell'Italia, guardati con un occhio, come dire, solo all'apparenza distratto di giovani adolescenti della provincia italiana.
Quella del punk è stata la più grande rivoluzione del Novecento.
Assolutamente sì.
Scrivi. Ma è stata anche una rivoluzione nella vita di un ragazzo di provincia. C'è una parte in cui tu descrivi appunto l'arrivo al liceo di quel periodo.
È una mutazione genetica di pelle, una mutazione proprio quasi cromosomica, per cui arrivi lì vestito come un confetto e dopo poco tempo esce questo disco, e io sono lì quando esce questo disco e me lo ricordo ancora adesso. In realtà il fatto in sé che Anghiari e tutta Sansepolcro, Città di Castello, insomma tutta la provincia d'Italia avesse gruppuscoli di giovani teppistelli come eravamo noi, indica che forse quel mondo, quella rivoluzione punk, che non è durata nulla, in realtà stava cambiando un po' anche l'approccio al fare le cose, un approccio sì rabbioso, ma anche il DIY, no? Do it yourself, fallo da te, non aspettare che ti aiuti nessuno, perché nessuno ti aiuterà.
Ma si può cambiare la vita con le canzoni?
Io non ho mai trovato una risposta, però credo di sì. Ho pensato più volte che cosa sarebbe stata la mia vita senza la musica punk, senza la musica dei Clash. Non riesco a immaginarla. Quindi posso immaginarmela senza alcune cose fondamentali, ma senza questa cosa no, perché ha mosso i miei passi, ha confortato i momenti più bui, ha dato un senso ai momenti felici, anche agli amori, che sono abbastanza bruciati alla svelta anche in questa storia.
Quindi si può fare la rivoluzione con la musica?
La rivoluzione rimane permanente dentro ognuno di noi. Io credo che questa musica a me l'abbia cambiata e mi abbia dato soprattutto la spinta a cercare di trovare una certa umanità in tutte le cose che si fanno, nel mio lavoro come nel lavoro di tanti altri, e a mantenere quel giusto disincanto e anche la giusta distanza dalle cose, da certi fenomeni contemporanei, che senza questo sguardo un po' cinico e anche un po' distaccato non avremmo mai potuto affrontare.
L'invito ai nostri ascoltatori è ovviamente a leggere il libro Clash to Me, perché è ricco di dialoghi, insomma si legge davvero molto bene, è molto ironico, ci sono le molte battute, però vorrei capire poi come se ne esce da tutta questa storia. Da tutto questo amore per i Clash e da quella adolescenza, gioventù.
No, tecnicamente non se ne esce. Tecnicamente non se ne esce, infatti io sto iniziando adesso a scrivere con un'altra prospettiva un secondo romanzo, sempre anche questo, semi-autobiografico. Diciamo che l'autobiografia ci sta sempre, però, che è la storia di un adolescente che rimprovera al padre di essere un immaturo, uno sfigato, come direbbero oggi, insomma, no? Perché non riesce a staccarsi da dei modelli, diciamo, giovanili che sono ridicoli, no? In un uomo. A quale età bisogna cambiare abbigliamento? A quale età non bisogna mettere più un certo tipo di scarpe o indossare una maglietta? Questa è una domanda che si fanno in tanti. Io sinceramente non me la pongo, però è altrettanto vero che quando si è rimasti, come dire, folgorati da un certo approccio alle cose, non si può cambiare, ecco. Chi l'ha fatto ha preso delle strade poco raccomandabili.
E qui le ritroviamo anche quelle storie, però a proposito di domande, il libro finisce così. Bisogna che chieda a Joe Strummer, ma ormai sappiamo com'è andata, perché sono finiti i Clash, come vorrei chiedere a Roberto del concerto di Bologna. Perché un po' raccontaci
la storia di Roberto Procelli. Roberto Procelli non era un punk, non era un ribelle, era un bravissimo ragazzo, dolce, affettuoso, e noi eravamo più piccoli di lui, ma veramente figlio di emigranti che tornavano dalla Svizzera, era l'unico figlio di questi signori, e era un naione, come si diceva allora, tornava dal militare. E il primo corpo estratto dalle macerie, e purtroppo lui, gli avevamo detto, visto che eravamo ragazzetti un po' così inquieti, di andare a vedere i Clash in Piazza Maggiore, e lui disse: ok, non so chi sono, ma ci vado. E questo racconto negato non lo sapremo mai, perché lui saltò in aria in quella maledetta strage, che forse diciamo ancora dei lati oscuri e queste cose, queste domande, insomma la domanda a lui se l'aveva visti Clash e a Joe Strummer di perché aveva interrotto all'apice del successo questo sogno, diciamo sono un po' le due domande che pesano sullo stomaco, però anche qui ecco voglio dire sempre con certo distacco, per cui senza piangersi troppo addosso, e tutti quelli che sono sopravvissuti, perché quel libro è pieno di croci, ma ci sono anche tanti sopravvissuti ancora oggi, insomma sono persone piacevoli e divertenti con cui passare delle serate.
Senti, ma oggi la musica è un po' orfana di band che possano creare questo amore viscerale come hanno fatto i Clash, altre band che ci sono state in passato.
Il problema è il distacco dalla realtà. I Clash raccontavano le cose che vedevano e tu sembrava di vivere veramente come nelle loro canzoni, era questo proprio il senso pratico. Oggi quale realtà si racconta? Qual è il distacco? O eccessi di minimalismo, o eccessi anche realtà virtuale, portano veramente a staccarsi dal reale. Quindi quello che succede nelle strade, quello che succede, diciamo, il concetto di Clash come band politica è stato proprio questo. Mi hanno fatto scoprire il Nicaragua dei sandinisti, però oggi, se fossero oggi a parlare di queste cose, vedrebbero un dittatore che ha sostituito una rivoluzione con una dittatura in Nicaragua. Ci sono storie come quelle che hanno raccontato dell'incidente nucleare che pochi giorni prima dell'uscita dell'album, insomma, aveva impaurito un po' tutta la Gran Bretagna. Ci sono tante cose che ci hanno raccontato, cercando sempre di mantenere il distacco, e soprattutto in un'epoca di totalitarismi che stanno pressando alle nostre porte, hanno dato uno sguardo veramente multietnico, umano, multiraziale e soprattutto universale alla musica.
Lo consiglieresti ai giovani di oggi? Cosa potrebbero scoprire nei Clash?
Leggere i testi, ascoltare la musica e capire un po' come tutti quelli che li hanno campionati, preso brani, pezzi, eccetera, hanno trovato il loro degli spunti importanti. Comincerei senz'altro da London Calling, però andrei anche indietro e guarderei alla loro discografia come veramente a un percorso nei tempi moderni, nel contemporaneo, dove ci sono canzoni per esempio come Washington Bullets che raccontano tutti i disastri del mondo 40 anni fa e che ancora oggi sono lì a guardarci.
Cosa farai tra due giorni quando si festeggiano i 40 anni dei Clash? Ti rimetti in casa ad ascoltare London Calling? Ci hai pensato?
Com'è? No, forse andrò con degli amici a festeggiare questa cosa. No, non lo so, forse mi ubriacherò, non lo so. Probabilmente lo faremo girare. Sì, ma stanno accadendo tante cose. Cioè, le celebrazioni portano con sé tutta la tristezza e la malinconia delle celebrazioni, no? Perché vedi le persone come sono invecchiate, dici, ma allora sono invecchiato anch'io. Sì, la risposta è sì. Sei un vecchio di merda, però adesso un pochino meno. Ecco, perché comunque tutto sommato questa musica ha dato tanta voglia di vivere a tante persone, sicuramente non ha cavato via cortine di malinconia, ha fatto un po' arrabbiare la mia mamma, insomma, perché ci sono troppe parolacce nel libro, insomma quando l'ha letto ha pianto per tre giorni perché ha rivisto tutto quel mondo e quel momento lì, però tutto sommato. Ciao Piera.
ma lo spettacolo invece gira ancora, lo porti ancora in giro, ci puoi dare qualche appuntamento o ci lasci in sospeso?
Bella domanda. Lo spettacolo ha tuttora un profilo Facebook
che è accompagnato con la musica suonata live dagli Stra,
sì,
ricordiamolo.
Sì, gli Stra per certe persone insomma sono stati più Clash dei Clash, perché abbiamo fatto un sacco di repliche con loro, insomma. Non l'avremmo fatto 100 volte, ma poco meno, forse, non lo so quante volte fra prove e spettacoli. Però, come tutte le cose, diciamo, che nascono insieme o si portano avanti insieme, oppure insomma, magari è meglio fermarsi. Non lo so, può darsi che faremo la reunion di Clash to Me invece di fare la reunion di Clash, non lo so.
Clash to Me, racconto punk di provincia, edito da Bookabook, leggetelo perché è davvero molto divertente, c'è tanta musica, c'è tanta storia, fa bene leggerlo. Grazie Andrea.
Grazie
Merendelli di essere stato con noi questa mattina. Stiamo sforando, ma due parole sulla copertina di London Calling e il brano che adesso poi ascolteremo.
Quella copertina nasce nel settembre del 79 al Palladium a New York. Paul Simonon è proprio incazzato nero, non soddisfatto di questa, della performance, prende il basso, lo spacca per terra. Penny Smith, storica fotografa del rock, è lì, fa tre scatti e questo scatto diventa, secondo alcuni, la fotografia più importante della storia del rock.
Tra l'altro, a proposito di Penny Smith e delle fotografie, c'è una mostra che è aperta fino al 19 di aprile 2020 a Londra, proprio per celebrare i 40 anni di London Calling. Se volete, visitatela. Grazie ancora Andrea.
Grazie,
ci ascoltiamo London Calling. Ciao.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.